Grazie Leo. Allora vi abbraccio tutti insieme a mia moglie e la mia famiglia nel Signore. E questa mattina voglio insieme a voi aprire la parola del Signore nel libro di Osea, capitolo 3, versetti da 1 a 5. Osea, capitolo 3, versetti da 1 a 5. Leggiamo. È il Signore qui che parla a Osea. A un certo punto dice: il Signore mi disse, una rivelazione, come vediamo, da parte del Signore. Non sono dei pensieri di Osea, pensieri umani, ma è la parola del Signore. E dice questo ad Osea: va ancora. Ama una donna amata da un altro e adultera. Amala come il Signore ama i figli di Israele, i quali anche si volgono ad altri dei e amano le schiacciate d'uva. Allora me la comprai per 15 sigli d'argento, per un comer d'orzo e un letek d'orzo, e le dissi: aspettami per parecchio tempo, non ti prostituire e non darti a nessun uomo, io farò lo stesso per te. I figli di Israele, infatti, staranno per parecchio tempo senza re, senza capo, senza sacrificio, senza statua, senza efod e senza idoli domestici. Poi i figli di Israele torneranno a cercare il Signore loro Dio e Davide loro re e ricorreranno tremanti al Signore, alla sua bontà negli ultimi giorni. Che bello questa parte della parola del Signore. Sembra un po' una parola, diciamo, che viene dato a Osea, un po' strana, è vero. E io ho dato un titolo a questi cinque versetti ed è più o meno quello che troviamo in alcune versioni. C'è un titolo, è un po' simile, ed è l'amore di Dio verso il suo popolo nonostante la sua infedeltà. Se andiamo nel capitolo 1 di Osea, nei primi versetti, ci viene detto il periodo in cui visse il profeta Osea. Andiamo un attimo al capitolo 1. Dice così, il primo versetto: parola del Signore rivolta a Osea, figlio di Beri, al tempo di Uzia, di Jotam, di Acaz, di Ezechia, re di Giuda, al tempo di Geroboamo, figlio di Joas, re di Israele. Il periodo in cui visse il profeta Osea era fra, come abbiamo letto, Uzia ed Ezechia, re di Giuda, Geroboamo, re di Israele. Osea, inoltre, era anche contemporaneo del profeta Isaia. Se andiamo, non lo andiamo a leggere, nel libro di Isaia, nel capitolo 1, troviamo lo stesso momento, gli stessi re, perché Isaia svolgeva il suo ministero a sud di Israele, il regno di Giuda, che era composto di due tribù, mentre Osea al nord di Israele, cioè 10 tribù. Forse mi sono detto: chissà se si sono incontrati questi due profeti, è vero? Chissà se si sono incontrati in qualche agape, o magari oggi diremo in qualche convegno. In questi due libri, all'inizio di questi libri, noi vediamo che hanno la stessa visione, sia Osea che Isaia, e lo stesso messaggio. E se andiamo in altri libri della scrittura, per esempio in Geremia, perché anche in quel periodo questi due profeti continuamente parlavano al popolo. Questo ci fa capire quanto l'uomo, soprattutto il popolo di Israele, ma in generale, quanto l'uomo è importante per il Signore. Spesso noi troviamo, riguardo alle due tribù del sud, vediamo che ci sono dei re che facevano ciò che era giusto agli occhi dell'Eterno, mentre le tribù del nord non troviamo questo aspetto. Erano dei re, e soprattutto anche che portavano il popolo all'infedeltà. Ma vogliamo anche dire che il bisogno della parola c'è sempre, in qualsiasi situazione, anche quando siamo fedeli alla parola. Quindi, quante volte il Signore ci parla attraverso la scrittura, attraverso dei fratelli spirituali, attraverso delle situazioni negative, attraverso, a volte anche attraverso la verga, è vero. Il libro di Osea presenta una triste condizione del popolo di Israele. E allora, cari fratelli, un popolo ci venne detto nel capitolo 4, sempre di Osea, che stava morendo, si stava spegnendo lentamente. Ma perché? Leggiamo nel capitolo 4 il versetto 1 e il versetto 5 di Osea. Dice così la parola: perché stava morendo questo popolo? Perché si stava spegnendo lentamente? Dice così nel versetto 1: ascoltate la parola del Signore, figli di Israele. Il Signore ha una contestazione con gli abitanti del paese, poiché non c'è verità, né misericordia, né conoscenza di Dio nel paese. Il versetto 5 dice, versetto 6, scusate, dice: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. E dice ancora: poiché tu hai rifiutato la conoscenza, anch'io rifiuterò di averti come mio sacerdote, poiché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio, anch'io dimenticherò i tuoi figli per mancanza di conoscenza. E cosa significa questo? Significa di non avere la parola nel cuore. Vuol dire che non c'è la comunione con il Signore, non c'è l'ubbidienza alla parola di Dio. E in tutto questo vediamo che il popolo, in certo senso, era stordito. Possiamo dire, forse non si rendeva conto. E ho fatto una piccola applicazione, pensando un po' ai figli di credenti che hanno ricevuto l'insegnamento della parola, hanno gustato il dono celeste, hanno gustato la buona parola, hanno visto le benedizioni di Dio nella propria famiglia. Ma, come sappiamo, questo porta sempre a delle conseguenze, è vero, la disubbidienza, porta a non avere la comunione con il Signore, porta ad essere lontano dal Signore, porta all'impedimento di andare o tornare al Signore. Ci ricorda in 1 Corinzi capitolo 11, versetto 30, per il fatto, Paolo parlando alla chiesa di Corinto, quando riguarda la Santa Cena, il pane e il vino, ricordando per via di non discernere il corpo del Signore, dice: alcuni sono malati e altri muoiono. Questo popolo, diciamo la maggior parte del popolo, erano sedotti, dominati, dice, da uno spirito di prostituzione. Lo leggiamo nel capitolo 5, versetto 4, dice così: le loro azioni non permettono di tornare a loro Dio, perché lo spirito di prostituzione è in loro e non conoscono il Signore. Quindi lo spirito di prostituzione, cioè l'infedeltà. Troviamo sempre nella parola di Dio diversi personaggi che erano sedotti da uno spirito cattivo. Erano alcuni impossessati, per esempio come il re Saul, come anche in altri passi della scrittura. E tante volte, facendo anche qui una piccola applicazione spirituale, penso proprio invece ai credenti che sono sedotti, non impossessati. Se sono credenti, non possono essere impossessati, ma sedotti sì. Sedotti, per esempio, dalla filosofia di questo mondo. Quante volte viene ricordato, dice a un certo punto il Signore Gesù a Pietro, che non aveva il senso delle cose di Dio. È vero, ma il senso delle cose di questo mondo. Quanti credenti non hanno il senso delle cose di Dio? Nel libro di Osea, il Signore parla in termini sponsali, nuziali, coniugali. Cioè la relazione che v'è fra marito e moglie, un rapporto stretto e intimo, che è il rapporto che il Signore vuole con il suo popolo. Che bello, fratelli, è vero. Dio vuole un rapporto stretto e intimo con il suo popolo, ma con tutti gli uomini e soprattutto, possiamo dire, è vero, vuole questo rapporto con la sua Chiesa. Un rapporto intimo e stretto. Che bello. Abbiamo letto proprio all'inizio di questo capitolo 3, troviamo prima di tutto, il primo punto, l'iniziativa dell'amare. È vero, l'iniziativa dell'amare è sempre del Signore. Dice a un certo punto, nel versetto 1, il Signore mi disse, va ancora. Ama una donna amata da un altro e adultera. Amala come il Signore ama i figli di Israele. Va ancora e ama. Sappiamo che l'amore di Dio, e lo vogliamo anche sottolineare ancora, ribadire questo, per quanti ancora sono lontani dal Signore, che l'amore di Dio non ha limiti. Dice in Prima Corinzi 13, versetto 4, che è paziente, è costante, è vero. E poi l'amore di Dio è anche un comandamento. Leggiamo in Giovanni capitolo 13, versetto 34. Gesù disse ai discepoli, io vi do un nuovo comandamento, è vero, quello di amare, di amarci gli uni gli altri. Una donna, abbiamo letto, amata da un amante e adultera. Troviamo quindi una condizione morale molto simile a quella della Samaritana di Giovanni capitolo 4, versetto 4. Cari fratelli e sorelle, cari amici, è difficile amare qualcuno che si prostituisce, che è infedele, che vive nel peccato. È vero, è molto difficile. Ma noi, come eravamo prima di conoscere il Signore? Eravamo forse amabili? Eravamo forse migliori? E una domanda che voglio fare a ciascuno di noi, come credenti, come siamo? Siamo fedeli? Siamo sobri? O siamo degli idolatri? Come avrebbe risposto o reagito Osea a questo comandamento se avesse dovuto contare sul proprio coraggio o sulla propria razionalità? Come avrebbe risposto Osea? Però, cari fratelli e sorelle, il Signore non ci ha lasciati a noi stessi, è vero? Il Signore ci ha lasciato un esempio, come sappiamo. Ha percorso prima di noi quella strada. Il Signore è l'esempio per eccellenza, lo vogliamo sottolineare. E il Signore dice a Osea come l'Eterno ama. Che bello! E questo ci parla proprio, e lo dice al presente, come l'Eterno ama, non come amato amerà. E questo ci porta sempre nel Vangelo di Giovanni, è vero. Quanto è importante avere davanti a noi degli esempi positivi. Quante situazioni negative accadono nella vita quotidiana a causa di cattivi esempi? Perché Osea ha preso come esempio l'amore di Dio? Non poteva mettere come esempio l'amore che una madre ha verso il figlio? Perché l'ha messo come esempio l'amore di Dio? Perché l'amore che una madre ha verso il figlio è un amore naturale. Come dice, ci ricorda Romani capitolo 5, versetti da 6 a 8. L'amore naturale è condizionato, perché ci ricorda in questo passo, lo si dà solo a chi merita, vero? Dice, forse per qualcuno giusto uno morirebbe. Dice, a malapena, forse è vero, mentre l'amore di Dio non è naturale, ma l'amore di Dio è soprannaturale. Dice in questo passo, mentre eravamo ancora empi, peccatori, nemici, Cristo è morto per noi. Mentre il mondo a prendere come esempio, come sappiamo, esempio per eccellenza, è proprio l'amore naturale, l'amore di una madre. A volte sentiamo queste frasi, diciamo, in televisione, che nonostante è un amore, come abbiamo ricordato, difettoso, vacilla, e viene meno, dice nel Salmo 27, versetto 13. L'amore che Osea ha manifestato è un amore biblico, cioè nella verità. E poi il versetto 2, il secondo punto, leggiamo. Allora me la comprai per 15 sicli d'argento, per un comer d'orzo e un letec d'orzo. Me la comprai per 15 sicli d'argento. L'argento è anche la quantità di soldi, ci ricorda nel libro del Levitico, attraverso cui uno doveva riscattare una donna, un uomo, in base anche all'età poi c'era la cifra. Quindi ci parla in un certo senso di riscatto, di comprare, è vero? Osea non usa un altro valore o moneta per comprare la donna. Vuole anche dire che l'amore, come vediamo qui, ha un costo. Giovanni 3,16 dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. E ci fa ancora capire quanto siamo preziosi per il Signore. Altrimenti il Signore ci avrebbe lasciato nella condizione di peccato e di perdizione in cui eravamo. 15 sigli d'argento, ci parla, come ho detto prima, di riscatto, ci parla anche di consacrazione. E in Prima Corinzi 6,20 ci ricorda che siamo stati comprati a prezzo e non apparteniamo più a noi stessi. Il Signore, la sua parola, è diventato il nostro padrone, colui che decide su di noi. È la parola di Dio su cui noi dobbiamo mettere gli occhi, che dobbiamo seguire, lo sappiamo questo, è vero. E non le leggi del mondo, leggi magari anche di uno stato, come per esempio potrebbe essere lo stato maggiore adesso del nostro Italia, che è l'Europa, per esempio, è vero? No. Noi dobbiamo seguire la parola di Dio, la legge di Dio. Non un amore o una relazione da condividere con gli altri. Che bello, fratelli. Come servo, cosa ha dovuto pagare Osea per comprare quella donna? Si può forse paragonare a quello che noi siamo costati al Signore? È vero. Non siamo stati costati al Signore 15, 30 sicli d'argento, sebbene ci parlano, come ricorda Levitico, nel libro del Levitico, capitolo 27, di riscatto, ma ci ricorda che la parola, che siamo stati riscattati col sangue prezioso del Signore Gesù. L'unica cosa che chiede Osea nel rapporto è, ed è quella che il Signore chiede anche a noi. Prima Corinzi capitolo 4, versetto 2. Apriamo la parola di Dio in Prima Corinzi, capitolo 4. Versetto 2 dice così: del resto, quello che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. La fedeltà. Il versetto 3 dice così: e le disse, aspettami per parecchio tempo, non ti prostituire, non darti a nessun uomo, io farò lo stesso per te. Quanto è importante la fedeltà. Quando si capisce che uno è fedele, nel periodo di assenza della persona, lavorare per essa e non per se stesso o per qualcun altro. I passi di Luca 19, 11 a 26, così anche in Matteo, ci ricorda quando quel re che aveva un figlio che lo mandò e mandò i suoi servi, scusate, per investire i loro talenti, le loro mine. A un certo punto alcuni erano fedeli e uno solo non ha investito questo suo talento, questo suo dono. Ma ci sono altri passi ancora che ci parlano di questo. Nel periodo di assenza della persona, lavorare per essa e non per se stesso. Lì si vede la fedeltà. Il padrone, come dice la scrittura in questi passi, che può tornare da un momento all'altro, che non tarda. E poi ci parla anche di una prova. C'è un detto che conosciamo, credo, tutti. Quando il gatto non c'è, i topi ballano, si divertono. Ma cosa succede quando siamo infedeli? Leggiamo il versetto 4. Sempre del capitolo 3, dice così: i figli di Israele infatti staranno per parecchio tempo senza re, senza capo, senza sacrificio, senza statua, senza efod e senza idoli. C'è il castigo del Signore, perché amare, cari fratelli e sorelle, è anche ricevere del castigo. Loro hanno dovuto andare, dice, in cattività, in prigionia. Abbiamo letto nel versetto 4, senza. E questo senza, questa parolina, si trova per 6 volte in questo versetto. E il numero 6 è il numero dell'uomo, il numero dell'imperfezione, dell'insoddisfazione. L'infedeltà non ti fa godere né la comunione con Dio, e voglio dire, da un'altra parte non godi nemmeno, tra virgolette, delle ricchezze di questo mondo. C'è l'amore verso gli idoli, verso la moglie, il marito, i figli e tante altre cose. In conclusione, il versetto 5, c'è una domanda. Poi i figli di Israele torneranno a cercare il Signore, loro Dio, e Davide loro re, e ricorreranno tremante al Signore e alla sua bontà negli ultimi giorni. La domanda è, cari fratelli e sorelle, stiamo attendendo il Signore come la donna che Osea ha amato e comprato? O viviamo in una situazione simile a quello che viveva e vive ancora oggi Israele, cioè in cattività, cioè in prigionieri? Di noi magari prigionieri di questo, di alcuni idoli, sotto anche il giudizio di Dio. E questo ci fa vedere, ci fa capire quante benedizioni perdiamo. Non aspettiamo gli ultimi giorni nel tornare al Signore, nel ravvederci. Dice il Salmo 95, versetto 8, ma oggi se udite la sua voce, questo vale per tutti, non indurite il vostro cuore. Ci stiamo avvicinando al pane e al vino. com'è la nostra comunione con il Signore e con la Chiesa? Cari fratelli, com'è? Spesso viene ricordato il periodo in cui stiamo vivendo, che ci ha in certo senso allontanati, vero? Dai fratelli. Ma com'è il nostro desiderio di avere comunione con il Signore e con la Chiesa, non con qualcuno della Chiesa, ma con tutta la Chiesa? Com'è? Fratelli, riflettiamo prima di avvicinarci al pane e al vino. Siamo stati comprati a prezzo, abbiamo ricordato, Osea ricordato, un prezzo che il Signore ha pagato per noi molto, molto alto, non in moneta, non in materiale che, come sappiamo, perisce, ma col sangue prezioso del Signore Gesù. Che il Signore ci benedica. Amen.